mio lavoro consiste nel inventare, prima di tutto, e la partenza viene data dal direttore artistico, in questo caso Stanton Welsh, che mi chiede di fare un suo nuovo Romeo and Juliet. A quel punto iniziano i discorsi tra me e Stanton su come, su che cosa lui vuole visivamente, qual è la sua visione. E la prima cosa che lui mi ha chiesto è stata fluidity, it must be fluid, perché voleva che non ci fosse un'interruzione tra una scena e l'altra, e siccome si va dal mercato a un interno, alla nursery, al ballo, sono tutti ambienti diversi, si trattava di creare uno spettacolo appunto fluido. Questa in effetti è la sfida più importante. E allora ho pensato a queste torri e da lì si è sviluppata l'estetica di tutto questo. Io mi sono rifatta chiaramente all'Italia, al Rinascimento, a pittori italiani del periodo, e da lì la pratica, e cioè come realizzare queste scene. Siccome io sono italiana, vivo a Roma, esiste una magnifica scenografia a Roma, dopo aver fatto una gara chiaramente di appalto con altre scenografie negli Stati Uniti, hanno vinto loro, anche perché era più pratico, visto che io ero qua, di poter realizzare appunto a Roma, dove io avrei potuto controllare quotidianamente.
La produzione delle scene è avvenuta non solo nell'ideazione, ma proprio nella produzione materiale a Roma.
Sì, diciamo che nell'ideazione è avvenuta, diciamo, più a Houston in realtà, perché io ho pensato ed ho proposto a Stanton, a Houston, un'idea. Per cui diciamo che l'ho pensata a Roma, proposta a Houston e realizzata a Roma.
Per poi essere messa in scena in Australia, e quindi si chiude un cerchio.
Esatto, prima a Houston e poi in Australia, per cui la triangolazione esattamente diventa ancora più ampia.
E qual era l'idea che lei aveva e voleva realizzare?
Come accennavo, l'idea di partenza è sempre un po' una sfida, perché io ho disegnato altri Romeo and Juliet nella mia vita, e volevo ovviamente fare una cosa non solo diversa, ma che fosse nella visione di Stanton Welsh, una versione molto italiana, ma anche con questa appunto fluidità. Bisognava trovare una chiave per poter connettere una scena all'altra, e da lì i movimenti di scena creati da queste costruzioni, chiamiamole torri, che avevano quattro facce, anzi sei alla fine, perché alcune sono diverse, e ruotando creavano ambienti diversi. Questa è stata, diciamo, l'idea che ho proposto a Stanton Welsh, che ha accettato, e da lì sono partita con la visione estetica, e mi sono riferita soprattutto a pittori ferraresi del periodo, Dosso Dossi, perché io sono anche di Ferrara, sono mezza ferrarese, mezza romana. Allora ho attinto alla mia città d'origine, che è la più bella città rinascimentale d'Italia, Ferrara, nel nord.
Si potrebbe quasi dire, quindi, tra Dosso Dossi a Ferrara e Pinturicchio a Roma, perché se non sbaglio...
Bravissima, bravissima, stavo proprio per citare Pinturicchio, per cui, come vede, esattamente.
Soprattutto si nota nel disegno dei costumi questo, se mi posso permettere, più che nelle scenografie.
Sì, giustissimo, giustissimo, lei ha colto nel segno. Si riferiscono molto ai costumi, ma io anche nelle scene, per quello che riguarda le tonalità, i colori ed alcuni accenni di affreschi, colgo degli spunti qua e là.
Quello che ho notato, avendo la fortuna di assistere ad una delle performance, io mi sono chiesta, ma effettivamente creare dei costumi che possono aiutare anche il pubblico a capire il personaggio?
Infatti, devo dire che la cosa principale che mi ha chiesto Stanton, oltre a questa fluidità, è stato proprio questo. Nei costumi lui voleva rappresentare Shakespeare molto da vicino, cioè ogni personaggio ha un ruolo, non sono quantificati in gruppi gruppi, o se lo sono, però all'interno di ogni gruppo esiste proprio il personaggio minore che ha citato in Shakespeare. Ogni personaggio recitante qui viene descritto singolarmente nel costume, per cui la difficoltà era proprio, ovviamente non potendosi esprimere a parole, poterli identificare col costume, e lì mi sono basata sui colori. Capoletti, Montecchi sono distinti da un colore diverso. Qui c'era anche il Duca di Verona, ovviamente con tutto il suo gruppo distinto anche da un colore. Ogni personaggio doveva essere diverso, ecco, questa è stata un po' la difficoltà, perché i colori poi alla fine finiscono, nel senso che gli azzurri che distinguevano i Montecchi erano comunque tanti, ancora di più i rossi dei Capoletti al ballo, no? Non è un gruppo omogeneo, ma ci sono
tutte le sfumature.
Rosa a rosso, esatto, per distinguere dai più giovani ai meno giovani, al gruppo appunto delle cugine, dello zio, in modo che lo stesso Stanton potesse con la coreografia muovere i suoi personaggi e renderlo comprensibile, poter guidare, questo lo ha normalmente nelle sue coreografie, lui vuole che lo spettatore possa capire, possa seguire, in questo senso è quasi cinematografico.
Ma anche per quanto riguarda i costumi, la produzione è avvenuta in Italia?
No, ecco, stavo per aggiungere, invece i costumi sono stati realizzati dal Houston Ballet, devo dire magnificamente. All'interno del Houston Ballet, proprio del building, hanno una enorme sartoria, molto strutturata, molto funzionale, che ha realizzato assolutamente tutto, nel senso da ogni costume, ogni acconciatura, ogni cappello, ed in un modo del quale sono molto 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 contenta, molto felice, che mi ha permesso appunto perciò di poter stare a Roma e dividermi in due, diciamo, però unendo questi due mondi proprio da professionisti seri, sia qui a Roma che a Houston, per cui io mi dividevo, ma le due realtà si sono poi fuse in un unico spettacolo.
Tra l'altro questo è lo spettacolo più importante a livello di produzione dello Houston Ballet, quindi immagino che sia stata una mole di lavoro grandissima.
Sì, assolutamente, sono stati 2 anni di lavoro, dall'inizio forse anche qualche mese in più da quando abbiamo iniziato a parlare, perché poi lei deve sapere che la mia idea viene buttata giù su carta, ma anche per esempio per le scene viene fatto un modellino che viene mandato a Houston, e io con questo modellino a Houston e col coreografo lavoriamo, abbiamo lavorato, l'abbiamo smontato, rifatto, corretto, riportato in Italia, ha viaggiato 2 o 3 volte questo modellino per poter appunto verificare tutte le necessità che il coreografo potesse avere di coreografia. Le faccio un esempio: muovendo appunto una torre, una di queste strutture, in un modo, diciamo, a livello modellino, per cui a livello, non so, un oggetto di 50 centimetri d'altezza, lui ha potuto capire dove poteva far passare le persone, e da quello si deducono anche molte altre realtà tecniche di come funzionerà poi sul vero palcoscenico. Serve sempre, funzionale a tutti gli scenografi, in questo caso in particolar modo perché per un periodo lui l'ha tenuto lì, ha potuto visualizzare le proprie idee, la propria coreografia, e mandarmi le correzioni, dirmi che cosa secondo lui andava fatto, aggiunto, tolto. Devo dire poco, da lì sono state minime modifiche, diciamo che l'idea, il concetto, la funzionalità c'era tutto, l'estetica, perché naturalmente questo viene realizzato non esattamente come sarà, nel senso non con delle sculture, però dipinto in modo che renda l'idea, e dopodiché sulla base di questo modellino e ovviamente su disegni ben precisi, tecnici, che servono per poi realizzare le scene in vero, però questa è la traccia che è servita tra i due continenti, diciamo così, per poter dialogare. Se lei pensa a un container, questi erano quattro, di cui uno doppia altezza, per cui lo stessa formazione è arrivata da voi a Melbourne poi.
E devo dire con un risultato finale incredibile.
Mi dispiace non essere lì con voi, veramente.
Io la ringrazio molto, speriamo la prossima volta che possa essere con noi a parlarci direttamente del suo prossimo lavoro, magari qui in Australia.
Io ringrazio lei, Francesca, moltissimo per le domande intelligenti che mi hanno permesso di, spero, di dare risposte esaustive, e spero anch'io di essere lì con voi presto, di poter visitare Melbourne, che so che è una città meravigliosa.